4 Mattino.
Mamma mia, Spezia, come sei speziato stamattina.
I stayed in one place for too long, gotta get on the run again. Devo dire che sono abbastanza infastidito da queste continue affermazioni sull'occupazione record. E nessuno si chiede come mai abbiamo un'occupazione record e un record di poveri in Italia. Vuol dire che nel mondo del lavoro c'è qualcosa che non va e di questa cosa non si riesce a parlarne. Personalmente lo trovo gravissimo.
Ma, però mi scusi, caro ascoltatore, non è vero che non se ne parla, è una delle cose delle quali si parla di più, tra l'altro oggi poi ci arriveremo in rassegna stampa e qualche elemento anche di analisi lo daremo, anche se in parte l'abbiamo dato prima. Poi ognuno, chiaro che ognuno ha la sua agenda, no? Qua la cosa è questa: ogni tanto qualcuno scrive non se ne parla mai di qualche argomento, però tenete presente che c'è un quadro di notizie. Se uno è appassionato di uno specifico argomento, e certo questo riguarda tutti, cioè non è che se ne può parlare tutti i giorni.
Scusa Spezia, ma se spendiamo lo 0,5 in più per la difesa, cosa facciamo? Extra deficit? Oppure tagliamo sulla sanità? Oppure tagliamo sulle pensioni? E dove lo prendiamo sto 0,5, visto che ogni anno facciamo deficit, ogni anno facciamo debito pubblico? Adesso l'Europa ci chiede di rientrare sul debito e in più dobbiamo aumentare le spese per la difesa. Matematica, me la spieghi?
Sì, gliela spiego. Si possono tagliare le spese, per esempio. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi raccontando come la regione Sardegna abbia alzato inopinatamente i soldi ai gruppi consiliari e gli stipendi di chi lavora per i gruppi consiliari, consentendogli tra l'altro di lavorare senza nemmeno comunicarlo da casa, 3.000 euro al mese in Sardegna, che non è un luogo... Per carità, visto che parliamo di salari, tutto bene, però non è esattamente un luogo nel quale il costo della vita sia elevatissimo, se vogliamo dircela tutta. E quindi ci sono i margini per tagliare le spese, caro ascoltatore.
Scusate, ma Berlusconi cosa ha fatto di così eclatante per il paese come politico da meritarsi addirittura un aeroporto? Mentre per lo sport, per il calcio, cioè con il Milan... ha vinto 29 trofei, ma allora dico io, perché non dedicargli uno stadio?
Ah, vedi, ma vedi che non è malaccio, Secondo me la parte interista della città si ribellerebbe con una violenza esagerata, però... Va bene, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Carmelo Lorici alla regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Voi, se vorrete, in questo mercoledì 10 luglio alle 7:21 minuti e 28 secondi, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Al microfono sempre Simone Spezia. Dunque, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sul ministro Giorgetti: non serve una manovra lacrime e sangue, possibile la crescita del PIL all'1%, è quello che ci dicevamo prima, è l'audio che vi abbiamo fatto anche ascoltare. Dunque, l'apertura del Sole è dedicata all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana, dove si dà spazio naturalmente anche alle parole del presidente dell'ABI, Patuelli, il quale chiede che si semplifichino le regole europee e poi chiede di abbassare le tasse sui risparmiatori. E poi il governatore della Banca d'Italia che parla di una crescita moderata e della necessità di una riduzione con gradualità dei tassi della Banca Centrale Europea. La Stampa sui salari in calo, l'Italia maglia nera, il titolo forte, anche se si parla della NATO, di Orbán isolato, di più armi contro Putin, nel titolo che possiamo definire tecnicamente di apertura. Truffa miliardaria sul reddito, magistrati in pressing sull'INPS, l'apertura della Verità è l'atto finale di una mega inchiesta, le toghe contabili, la Corte dei Conti pongono 24 stringenti quesiti all'istituto e hanno a che fare con i controlli che non sono riusciti ad evitare le truffe, o i controlli che non ci sono stati in sostanza. E a proposito di ciò che ha sostituito il reddito di cittadinanza è questa l'apertura di Avvenire. La coperta è corta, visto che se ne parlava, lo dico al primo ascoltatore, quasi di coperte corte appunto, in questo caso però si parla della povertà. Quasi dimezzata la platea dei beneficiari dei sussidi contro la povertà non più universali. Solo 625.000 famiglie hanno diritto all'assegno di inclusione ed è il 28% di quelli che sono considerati poveri assoluti. A proposito di politiche economiche, Libero decide di dedicarsi alla sinistra. Ghigliottina patrimoniale per lanciare la nuova alleanza in stile francese. Elli propone un'imposta per colpire i ricchi. Il Fatto Quotidiano si dedica, anzi due giornali si dedicano alla giustizia. Fatto Quotidiano sulle intercettazioni. Nordio si smentisce da solo. Costi in calo da 15 anni, ma che somme esorbitanti, 239 milioni l'anno. Molto meno che con Berlusconi. Il Giornale apre con la nuova giustizia, meno abusi. Oggi la riforma garantista, oggi Montecitorio trasformerà in legge la riforma Nordio sulla giustizia, soluzioni inappellabili, limiti alle intercettazioni, abolizione del reato di abuso d'ufficio e minor utilizzo della custodia cautelare. Di questo parleremo col ministro Nordio, che sarà nostro ospite intorno alle 8.40, insomma dopo lo spazio con Paolo Mieli. Aumenti salariali inevitabili, dice la Banca d'Italia, il titolo del Quotidiano Nazionale, quindi anche qua sui redditi. La Repubblica apre con il processo a Orbán, così definito, per queste gite, per così dire, fatte a Kiev, a Mosca e poi a Pechino. Alleanza per fermare Orbán e anche l'apertura del Corriere della Sera e poi il vertice NATO. La Corte del Re Nudo è il titolo del manifesto, iniziato a Washington, il summit della NATO globale, ma occhi puntati sulle condizioni di Joe Biden, comandante in capo, mai così in bilico. Il sogno difficile di Kiev nella NATO è il titolo di Domani. Al Summit Biden cerca il rilancio, NATO test decisivo per Biden e anche l'apertura del Messaggero, NATO sulla testa, il titolo del Riformista, l'alleanza si blinda, sostegno pieno all'Ucraina, scudo contro Putin e Trump. Un messaggio da Parigi e Londra, populismo e liberismo feriti a morte, ne è convinto Goffredo Bettini nell'apertura dell'Unità. E infine il Foglio apre con un pezzo di Giulio Meotti, l'editoriale del direttore Cerasa, contro i patrioti per Putin e contro il gruppo parlamentare, quello fondato da Orbán, ma apre con un pezzo di Giulio Meotti ancora sulla situazione degli ebrei in Francia. Ebrei francesi, venite in Israele, non c'è tempo, ma partire o restare dipende da cosa farà il tartufo Mélenchon. Va bene, vabbè, iniziamo da una storia che ha a che fare con i ragazzi e le occupazioni dei licei, che sono state un tema caldo un po' per tutto quest'anno. È una storia che viene raccontata da Mario Aiello sul Messaggero a pagina 12, che mi pare di poter dire da come leggo il pezzo, che raccoglie delle confidenze, anche se sono un po' di traverso, di un preside. È un preside che è diventato famoso, si chiama Paolo Pedullà, il preside del liceo Tasso di Roma. È quello che a gennaio aveva punito con il 5 in condotta 170 studenti ribelli, dopo un'occupazione che, oltre ad aver fatto dei danni, era base di musica, balli e spritz, corsi di fumetti di burraco tenuti da ospiti sedicenti rivoluzionari. Questo in una lettera che alcuni docenti indirizzarono su questo fronte. Cosa succede? Succede che il preside Pedullà se ne va, lascia il liceo Tasso e va in un altro prestigioso liceo, un liceo scientifico, la Zarita. Si dirà un normale ricambio dopo 9 anni di successi, ma non è così. Il contratto sarebbe stato rinnovabilissimo e Pedullà al Tasso sarebbe restato, se non fosse che all'ultimo anno è stato particolarmente travagliato, soprattutto bersagliato dalle critiche, dalle antipatie, dalle pose dei genitori, una minoranza ma con qualche influenza politica e sociale, scrive Aiello, in modalità sindacalisti dei propri figli, rivoluzionari immaginari impegnati nelle contestazioni e nelle occupazioni, sotto l'occhio benedicente di padri e madri nostalgici di quando a protestare erano loro. Lui in queste settimane agli amici ha espresso tutta la fatica e lo stress che un anno vissuto troppo intensamente sulla trincea del Tasso ha prodotto in lui. Il merito di Pedulla, che è stato visto come una colpa da chi e sono i più, non batte ciglio di fronte alla negazione del diritto di studio, è stato quello di sgolarsi nel cercare di far passare concetti che non sono né di destra né di sinistra. La scuola è aperta, ma se occupata diventa uno spazio privato. Glielo vogliamo insegnare questo ai ragazzi oppure no? Uno spunto di riflessione interessante. La passione di chi fa questa rassegna stampa, cioè mia, per le pagine enorme tributi del Sole 24 Ore, a pagina 30 si arricchisce. Abbiamo parlato dei danneggiamenti nelle scuole, dei licei, ma c'è un danneggiamento, come ricorderete, ben più grave, che è quello dell'assalto alla CGIL del 9 ottobre del 2021, ve lo ricorderete, quello messo in atto sostanzialmente dai neofascisti. Arriva una sentenza di Cassazione che ha delle caratteristiche curiose, o quantomeno no, sulle quali si può riflettere. Il reato di devastazione c'è solo se l'azione mette a rischio il senso di sicurezza della collettività. Partendo da questo principio, la Cassazione ha annullato con rinvio le condanne per il reato di devastazione a carico dei 6 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Quindi sono state annullate, non hanno commesso devastazione. Ci sono state le immagini che abbiamo visto all'interno della sede della CGIL, la devastazione, dice la Cassazione, non c'è stato. Ha confermato la responsabilità per la resistenza pubblico ufficiale, ha chiesto un appello bis per la devastazione, quindi ci dovrà essere un'altra decisione d'appello. I saccheggi plurimi, poi qua entriamo nel linguaggio giuridico, io spero di riuscire a darvene i saccheggi plurimi trasmodano in devastazione se la loro estensione e profondità raggiungono un adeguato livello di compromissione, avendo indotto nella popolazione allarme, sensazione di pericolo, sentimento di insicurezza. E quindi, dato che queste devastazioni e la CGIL non avrebbero indotto tutto questo nelle persone, il reato di devastazione non c'è, o quantomeno la sentenza viene rimandata, la cosa viene rimandata in appello. A proposito di sentenze, c'è un'altra niente male della Cassazione che riguarderà molti cittadini italiani, ed è sempre qua sulla pagina del Sole 24 Ore. Spettacoli rumorosi? Il comune paga. L'interesse pubblico allo svolgimento degli spettacoli estivi organizzati dal comune in piazza non può comportare il sacrificio del diritto del privato alla sua tranquillità, imponendogli di sopportare immissioni sonore oltre il limite della tollerabilità. Sarebbe carino sapere, però qua non c'è, che comune era esattamente. Quindi confermata la condanna di un comune che organizza durante l'estate manifestazioni che si svolgono in piazza fino a tarda notte, spettacoli non troppo graditi ai proprietari di una seconda casa destinata alle vacanze estive, che hanno citato a giudizio l'ente locale, ottenendo anche in Cassazione la conferma della condanna. Però questa pagina del Sole 24 Ore contiene anche, nel pezzo di Giovanni Negri, anche qualche elemento che ci pare interessante dal punto di vista politico e dal punto di vista del diritto penale. Fioriscono i nuovi reati, o meglio, fioriscono aggravamenti di pena, come spesso sta succedendo dall'inizio della legislatura. Passa in commissione alla Camera una delle norme più controverse del disegno di legge sicurezza, quella che apre la possibilità del carcere, cancellando l'attuale rinvio della pena, per le donne in gravidanza e le madri con figli al di sotto di un anno. Sapete perfettamente di cosa si sta parlando. È quella norma che la Lega ha voluto contro chi borseggia in metro, in sostanza, quelle donne che, come è stato raccontato in più di un'occasione, sottraggono, borseggiano in metro e poi evitano il carcere perché incinte o con figli piccoli. Infatti festeggia Salvini. Una misura voluta dalla Lega contro quelle vigliacche borseggiatrici e ladre che, sfruttando lo stato di gravidanza, agiscono impunite e derubano cittadini, lavoratori e turisti, spesso cercando di colpire più fragili e anziani. Basta. Mi pare però un giudizio che non tenga conto di quanto queste donne spesso siano sfruttate esattamente dalle loro famiglie in questa chiave, però diciamo anche quello è un ragionamento, è un ragionamento a parte che però va forse tenuto presente. Critica la presidente di Azione Mara Carfagna, dice: stupisce che un governo che esalta la maternità e il garantismo promuova una norma che consentirà alle magistrature di tenere in carcere le donne incinte. E c'è una nuova aggravante, che questa è curiosa, adesso poi ci prendiamo una pausa e poi il buongiorno di Mattia Feltre su questo, che non è male. Allora, è una nuova aggravante che condurrà a innalzare la sanzione penale quando il reato è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze delle qualsiasi reato, delle stazioni ferroviarie o della metropolitana, o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Tutto questo, secondo la Lega, per il contesto di elevata vulnerabilità e per l'elevata concentrazione di persone. Una pausa e poi il buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa proprio su questo, che non è niente male.
24 mattino.
Ma demonizziamo sempre fortemente quello che è la situazione di Berlusconi, ok? Avrà avuto i suoi problemi, comunque c'è da analizzare anche il perché li ha avuti, bisognerebbe fare delle riflessioni, ma ricordiamo che il Cavaliere del Lavoro ha fatto cambiare, ha fatto nascere la Seconda Repubblica in Italia, e 17.000 posti di lavoro, non sono da pochi, non è da tutto, è una delle aziende in Italia che paga più tasse allo Stato, cioè è stato Presidente del Consiglio, e forse queste cose ce le dimentichiamo.
Forse semplicemente posso dire una, mi consente di dire una cosa, forse un po' presto, semplicemente, forse si può ragionare con dei tempi un pochino più lunghi su una cosa di questo genere, no? Dico questo perché è chiaro che è una scelta che divide, no? E che si può forse aspettare un attimo, ecco.
0,5% del nostro PIL sono almeno 10 miliardi di euro. Com'è che adesso diventa facile trovarli? Risparmiando sui salari dei consiglieri sardi? Ma quello non è niente rispetto a 10 miliardi. E dici dove li possiamo trovare? 10 miliardi sono una piccola manovra.
Guarda, ribadisco ancora una volta, ci sono nei cassetti del Ministero dell'Economia e delle Finanze quintali di rapporti fatti da 20 anni. Perotti, Bondi, Cottarelli, tutti, volete che nomini tutti i commissari alla spending review che si sono succeduti? Volete che vi indichi le decine di libri che sono usciti sugli sprechi di questo paese? Mi scusi, caro ascoltatore, dai, ma lo sappiamo perfettamente, ma lo vede quotidianamente sotto i suoi occhi quello che succede. Su, dai, sappiamo benissimo che si può fare. Può migliorare il paese, si può incrementare la concorrenza, si possono tagliare le spese, si possono fare mille cose, ok, per reperire le risorse, che poi sia politicamente difficile. Beh, certo che è politicamente difficile, perché se ti metti a tagliare le spese, togli via, che ne so, quell'azienda pubblica che magari ha un consiglio d'amministrazione, non ha nemmeno un dipendente, è certo, togli il posto di lavoro a quattro trombati della politica che stanno là, che stanno piazzati là. Certo, è complicato, perché poi questi ti si rivoltano contro, ti fanno votare contro e quindi le prossime elezioni le perdi. Questo è alla fine. Perché dobbiamo dircele queste cose, perché se no facciamo finta che questo paese funziona bene, che è tutto a posto, il settore pubblico è in ordine, eccetera, eccetera. Dai, su, no, siamo tra noi, siamo sinceri su queste cose. Allora, dicevamo, la questione dei nuovi reati, delle aggravanti volute dalla Lega, che sono quelle che dicevamo poco fa, che sono appunto tra le aggravanti, c'è quella quando il reato viene compiuto in un luogo tipo una stazione, una della metropolitana. Scrive Mattia Feltri nel suo buongiorno sulla stampa, in prima pagina sulla stampa, dice: Stavolta c'è il tocco di classe in più rispetto alle classiche aggravanti. Grazie alla scienza giuridica del deputato Igor Iezzi si è proposto, e la Commissione Giustizia ha approvato, di introdurre un aggravante per i reati commessi in treno, in metro, nelle stazioni o nelle immediate vicinanze delle stazioni medesime. Dunque, rubare un portafoglio alla fermata di San Babile è più grave che rubarlo in un bar di Andria, oppure rompere un braccio a mia zia, scusa zia, per scipparla sulla spiaggia di Anzio comporterebbe una condanna più mite, romperglielo per scipparla sul regionale Enna Siracusa una condanna più severa. Come sia sostenibile costituzionalmente una roba simile ce lo spiegheranno meglio i giureconsulti salviniani, ma non basta. Per come è scritto l'emendamento, l'aggravante vale per qualsiasi reato, e cioè corrompere il capotreno prevede l'aggravante, che invece corrompere il messo comunale non prevede, a meno di corrompere il messo sul piazzale della stazione Termini e il capotreno in fila all'anagrafe. non male. Allora la faccenda si ribalta, davvero un genio sconfinato che arriva persino a mettere in dubbio il celebre detto secondo cui la differenza fra i geni e gli stupidi è che i geni hanno dei limiti. Oggi intanto approda alla Camera per l'approvazione definitiva quello che Luca Fazzo a pagina 3 del giornale definisce il garantismo in 9 articoli, è nel pacchetto il primo... decreto la legge Nordio, la prima legge Nordio, diciamo così, se così possiamo definirla, che comprende il reato, l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, divenuto un po' il passaggio simbolo, ma solamente uno dei provvedimenti. Resta ma riscritto e ridimensionato il traffico di influenze, cambia il sistema di acquisizione e pubblicazione sui giornali delle intercettazioni. Non sarà più possibile pubblicare le intercettazioni se non sono contenute nell'ordinanza di cattura, tutto quanto viene depositato insieme ad essa, materiale spesso assai vasto cui i giornalisti attengono a piene mani, sarà impubblicabile. E poi l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare per spedire un indagato in carcere preventivo, non basteranno più la richiesta di un PM e la firma di un giudice, ma l'ordinanza di un collegio di 3 giudici. Questo, secondo il governo, potrebbe anche alleggerire il sistema carcerario, perché, lo ricordiamo, il 30% delle persone che si trova in carcere è là in attesa di giudizio. Carcere che continua a vivere una situazione estremamente difficile. Partirei da Luigi Manconi, la sua analisi a pagina 25 del quotidiano La Repubblica. E che parte non da un caso di un detenuto. Aveva 36 anni ed era nato a Civitanova di Reggio Calabria. Il poliziotto penitenziario che si è tolto la vita nella notte dello scorso 6 luglio è il sesto dall'inizio dell'anno della crudele epidemiologia carceraria. Questo è forse il dato più trascurato. Secondo alcune stime sindacali, nell'arco del decennio tra il 10 e il 20 sarebbero stati circa 100 i suicidi tra gli agenti della penitenziaria, un dato decisamente più alto di quello riscontrato all'interno di altri colpi di polizia, il segnale più inequivocabile del fatto che l'organizzazione penitenziaria è ormai diventata una macchina patogena che produce frustrazione, angoscia, psicosi, autolesionismo e morte. Quando si dice sovraffollamento, il richiamo non è a un vagone della metropolitana all'ora di punta, bensì una di quelle sculture di Rodin dove un gruppo di dannati avvinti tra loro patiscono le pene dell'inferno. Solo chi non è mai stato in carcere può ritenere esagerata questa descrizione. In una simile situazione la prima vittima è la dignità umana. Quando tuttora in molte celle delle nostre carceri il detenuto è costretto a urinare e defecare davanti ai propri compagni, converrete che preservare uno straccio di rispetto per sé è davvero impresa eroica. Questo è oggi lo stato del sistema penitenziario, una popolazione dolente, ammaccata, stressata. C'è da stupirsi se la percentuale di suicidi è 20 volte superiore a quella registrata tra le persone libere. Raccontano un caso Arianna Egleventre e Giacomo Zandonini sul manifesto di un ragazzo di 26 anni pakistano del confine con l'Afghanistan, arrivato in Italia dopo essere passato in Austria, qua come rifugiato, che si è tolto la vita un mese fa. Girava con un carretto di pannocchie sul lungomare. Quale lungomare? Adesso ve lo ritroverò. C'è poco da dire. Un carretto che si era costruito da solo. Ovviamente è una cosa che non si può fare, nel senso che è chiaramente abusivo. Quindi la polizia glielo sequestra, dopodiché lui va in crisi e tenta un furto, prova ad arrangiarsi, riceve una condanna per tentato furto, 2 anni e 8 mesi. Dopo 8 mesi il suo corpo viene trovato esanime in una cella della 7ª sezione. È uno dei tanti racconti di questa fase. Il traffico.
24 mattino.
Guarda, caro ascoltatore, lo dico al massimo rispetto, che lo dico all'ascoltatore che chiede, quindi dovremmo essere compassionevoli se un delinquente si uccide? Non dovremmo essere niente. Io, in tutta sincerità, la compassione non è una cosa che si può insegnare. O la si ha o non la si ha, o si riesce ad entrare nelle difficoltà di una persona che arriva in un paese straniero, si fa 2 anni in giro per l'Europa, viene accolto come rifugiato, prova ad arrangiarsi come può vendendo pannocchie per strada, o meglio su una spiaggia, perché non, evidentemente non riesce a inserirsi, non riesce a trovare lavoro, dopodiché da disperato tenta un furto, non sapevo neanche di quale tipo, e lo condannano per direttissima, lo mettono in carcere e si ammazza. Io non so cosa dire, cioè ognuno ha, non so, mi viene da dire il suo livello di compassione, cioè sono giorni che se volete anche giustamente c'è monta una rabbia nei confronti di questi ragazzi sui social che hanno, mi pare che abbiano diffuso delle immagini mentre ammazzano un gattino, torturano un gattino, adesso non lo so, una cosa di questo genere, lo lanciano, lanciano un gattino, adesso l'ho letta molto distrattamente. Poi quando crepa un essere umano e vive in una condizione devastante, questa compassione la perdiamo completamente, ed è una cosa che veramente mi lascia, mi incuriosisce, mi lascia perplesso. Scusate, piccolo sfogo oggi, è un po' così, abbiate pazienza, andiamo verso la fine della stagione, quindi apriamo tutto senza filtri, tutto senza filtri, va bene. Allora, più lavoro meno soldi è il titolo principale della Stampa. Un operaio italiano in media, scrive Paolo Baroni, guadagna circa 25.000 euro lordi l'anno. In Germania lo stipendio più basso di un operaio in produzione, cioè si va a seconda dei settori da 1.100 a 1.600 euro netti al mese. In Germania lo stipendio più basso di un operaio in produzione invece pari a 1.550 euro al mese, il più alto arriva a quota 2.150. In un'Italia che ha visto sostanzialmente calare tra il 1992 e il 2022 i salari reali medi tedeschi e francesi hanno registrato una crescita molto sostenuta, rispettivamente del 22,9% e del 31,6%, in Italia stagnazione, diminuzione dello 0,9%. Cosa succede? Andrea Garnero, economista dell'OCSE, innanzitutto ci dice che la crescita dei salari è rallentata dopo la crisi del 2008 nella maggior parte dei paesi OCSE e l'inflazione ha eroso in modo significativo il potere d'acquisto dei lavoratori. Ma per me non è così radicato come in Italia, risponde appunto Garnero. Questo dato è strettamente legato alla lenta crescita della produttività del lavoro a partire dal 95, un rallentamento comune a molti paesi che è stato aggravato dai problemi interni dall'Italia, che vanno al funzionamento del settore pubblico, gli scarsi investimenti in tecnologia soprattutto da parte di piccole e medie imprese, mancanza di meritocrazia, sistema di contrattazione collettiva a livello aziendale ancora poco sviluppato. Tutto questo, poi commenta Baroni, cioè nel senso Baroni riporta anche una ricerca di InfoJobs, di InfoJobs, che dice gli italiani non sono soddisfatti dei salari. Vabbè, grazie, lo avevamo intuito. Intanto sul fronte invece dell'assegno di inclusione, Avvenire riporta in un'ampia pagina i dati, anche l'apertura di Avvenire, scrive Ilaria Solaini, e copre meno del reddito di cittadinanza. Secondo la ripartizione proposta dall'INPS, l'assegno di inclusione ha tutelato più famiglie con minori e disabili rispetto a quelle tutelate al reddito di cittadinanza e meno nuclei composti da una sola persona. Il dato che colpisce di più forse è quello che riguarda le persone in condizioni di povertà assoluta. I numeri dell'INPS dicono che sono sostenute economicamente, su quelli che sono calcolati in povertà assoluta, il 28% contro il 38% del reddito di cittadinanza, sul quale sta arrivando, sostiene La Verità, pagina 11, in un pezzo di Giacomo Amadori, sul quale sta arrivando la Corte dei Conti in pressings sull'INPS per le truffe legate al reddito. A pagina 11 della Verità, appunto, Amadori racconta come si sta arrivando alla stretta finale di questa inchiesta della Corte dei Conti per capire come mai non ci siano stati i controlli. Vabbè, ultimo punto, sempre sul fronte economico, non abbiamo avuto tempo per il vertice NATO, ma ne abbiamo parlato alle 6.45, poi ci torneremo tra poco con Paolo Mieli, ovviamente, è tutta la parte che riguarda l'assemblea dell'AVI di ieri. Siamo a pagina 2 del Sole 24 Ore, con un racconto di Gianni Trovati di quello che ha detto ieri il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, che dice che un PIL con una crescita del più 1% è alla portata, non ci sarà una manovra lacrime e sangue. Il punto poi è il ministro parla di una seria politica di controllo della spesa pubblica, come dicevamo, affiancata a un miglioramento dell'efficienza del prelievo fiscale. C'è il GR, c'è come sempre il 349 238 6666, ci sentiamo subito dopo